Ah, eccoci, ritrovate tutto, tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie, come sempre, per gli ascolti, continuate così.
Come sempre, per proporre un tema per questi nostri Caffè Militanti, molto semplice, una canonica email a militanzagrafica@gmail.com oppure anche un direct su Instagram, va benissimo. Ovviamente, se volete supportare questi sforzi, vi lascio il link di Patreon per una piccola donazioncina, grazie a chi lo farà. Ora, la domanda di oggi è anche volta a quanto mi è capitato recentemente, ovvero se di vedere un sacco di trattori per le città per protestare, d'accordo, gli agricoltori e gli allevatori, quindi tutto il comparto agricolo. E mi sono un po' messo a ricercare i motivi di questa protesta e soprattutto anche i motivi della reazione popolare abbastanza abbracciante nei confronti di questi di queste proteste, di questi sit-in e di questi disagi anche con blocchi stradali. E quindi facciamoci un volo pindarico, non solo italiano ma anche europeo, sulle cause e il perché ci sono tutti questi trattori in strada e come mai gli agricoltori e il comparto agricolo, allevatori eccetera, stanno protestando. Ci proviamo, via! Cominciamo col dire che non è solo in Italia.
No, in realtà anche Germania, Polonia, Spagna, Lituania, Francia, Belgio e in company si stanno un pelino arrabbiando, diciamo, gli agricoltori e gli allevatori. Ma perché?
Allora, i motivi in realtà sono differenti da posto a luogo a stato, d'accordo? Quindi dobbiamo cercare un attimino, prima di tutto, di districarci nella mappa geografica. Cominciamo dalla Germania, che fondamentalmente non se la sta passando molto bene per prodotto interno lordo e quindi ha dei buchi di bilancio interessanti, e la Germania, appunto, con l'ultimo governo attualmente ancora in carica, ha tentato di eliminare quelle che erano le esenzioni dalle tasse al biodiesel. Ovviamente questo privilegio, d'accordo, in mano agli allevatori e agli agricoltori li ha fatti assolutamente imbestialire, insomma è stato come tirare un calcio al vespaio. Per quanto riguarda la Francia, in realtà è più la tassa di importazione, le tasse di importazione, i bassi guadagni, bassi proventi, d'accordo, i costi molto alti per esempio della gestione anche fiscale delle aziende agricole e poi dei regolamenti europei. Questi regolamenti europei vanno anche verso gli agricoltori e allevatori del Belgio, d'accordo? Proprio per il discorso dei fertilizzanti, ovvero sia che l'Unione Europea ha cercato e sta cercando di impostare un limite di utilizzo dei fertilizzanti, specialmente a base fosforo e azoto. Una zona che invece accomuna, diciamo, un po' di più, diciamo, le proteste, d'accordo, di questi allevatori e agricoltori è la parte dell'est Europa, ovvero sia Polonia, Lituania e in company.
Vabbè, la Lituania sta nei paesi baltici,
Sì, è vero, avete ragione, hai ragione, però in realtà tutto fa brodo, nel senso che è intorno al problema ucraino, ovvero sia l'Europa prendendo le parti, d'accordo, seguendo quello che è l'idea, la view, ok, atlantista del termine, prendendo il supporto quindi dell'Ucraina, ha detassato tutte quelle che sono le esportazioni di grano, d'accordo, quindi inondando di grano già o comunque un territorio, quello ucraino, estremamente prolifico di coltivazioni appunto di frumento di grano, d'accordo, ha iniettato all'interno di quello che è il commercio europeo una materia prima a basso costo sia a livello di tasse che di dazi eccetera, e quindi tutti quelli che sono gli agricoltori appunto nella zona suddetta di Lituania, Polonia in company si lamentano del fatto che questa sia una sorta di concorrenza sleale. Ma se dobbiamo trovare un minimo comune denominatore per tutte queste aree è sicuramente il regolamento europeo, questo piano di sviluppo agricolo europeo, il PEC, d'accordo, ve lo vado a spiegare in maniera molto breve e semplice. Fondamentalmente un piano di regole, di leggi, d'accordo, a livello europeo, che si basa su un principio tra l'altro abbastanza latifondista, mi spiego, ovvero sia più terre hai, più proventi, più finanziamenti ti darò, giuro. Allora, questa è una storia antichissima, nel senso che subito dopo la seconda guerra mondiale l'Europa si è ritrovata con un'enorme popolazione agricola e di allevatori eccetera, e siccome i tempi palesemente stavano cambiando appunto per un arrivo ormai già arrivato ma ormai diventando poi cronico, che è quello del capitalismo e della globalizzazione, è chiaro che tutto il comparto stava subendo una grave, diciamo, una grave crisi anche rispetto a quelle che erano le materie, diciamo, raffinate, quindi industriali, ove c'era una fortissima crescita, e quindi l'Europa si prodiga, d'accordo, a dare tantissimi soldi in sussidio a quello che è il comparto agricolo appunto europeo regolamentato dal punto questo PEC. Allora, le cifre annuali si aggirano intorno ai 55 miliardi di euro di sussidi verso appunto il mondo agricolo da parte della Unione Europea, che prevede all'incirca il 40% del totale budget dell'Unione Europea. Se ci si aggiunge anche che in realtà realtà il prezzo finale del prodotto, ovvero sia della mela, prendiamo un esempio della mela o della pera, fate voi, d'accordo, è diminuito del 10% nell'ultimo anno. Se ci si mette pure una crisi, diciamo, energivora, d'accordo, a livello proprio dell'acquisto delle materie prime, appunto per creare energia. Se ci metti il boomerang delle attività umane che si trasforma in climate change e quindi distrugge quelle che sono le coltivazioni e anche ovviamente le strutture che permettono la creazione delle aziende agricole. Se ci metti pure una guerra qua e là che in tutto sommato alla fine fa brodo e quindi sale e pepe e quindi crea un bel polpettone. Eccolo qua che ha fatto il patatrack. Per il momento coloro, le aziende, d'accordo, le multinazionali che hanno avuto più proventi, più sussidi, d'accordo, da parte di questo PEC, ok, della comunità europea, sono la Campina, d'accordo, che è olandese, e la Tate Online Europe inglese, prima dell'uscita ovviamente poi con la Brexit, ma fin tanto che c'era dentro, queste sono state le due che hanno avuto maggior sussidi, d'accordo, a livello proprio economico. In Italia invece ne arriva il 2,6 di miliardi, d'accordo, proprio perché il concetto è quello della territorialità, cioè ovvero sia più è un latifondo, parliamoci chiaramente, più sussidi ti darò, ed è chiaro che questo tipo di sistema va a ovviamente privilegiare chi? Le multinazionali, chi ha grandissimi possedimenti terreni, ovviamente agricoli. E qui sorge la domanda se l'Ucraina dovesse entrare all'interno della comunità europea con tutta la vastità dei chilometri quadrati, che è un territorio gigantesco quello dell'Ucraina, ovviamente pieno e pieno, pienissimo zeppo di grano, eccetera, capite che, ecco, cioè, le cose si ribaltano alla grandissima. Quindi c'è un mix fondamentalmente fra il difendere dei propri privilegi acquisiti nel corso del tempo e nello stesso tempo rispondere a quelle che sono delle conclamate, secondo ovviamente gli agricoltori e i trattoristi and company, regole che vanno a strozzare un sistema già ovviamente in enorme sofferenza secondo loro. Ma il problema sta nel capitalismo, ovvero sia se il prodotto che tu stai dando, vendendo al mercato, d'accordo, ha un basso valore aggiunto, come per esempio la mela, la pera di prima, è chiaro che a fronte di una industrializzazione, ok, di una creazione poi sempre capitalistica di vari settori altri, terziario, quaternario e in company, che portano invece a un grandissimo valore aggiunto di un'opera, è chiaro che questo movimento veramente tettonico, d'accordo, di quelle che sono le varie sezioni del capitale creato, d'accordo, all'interno del mercato europeo, iniziano a sfrizionare fra loro. Inoltre qui c'è anche il moto al luogo da parte della comunità europea di cercare di spingere gli agricoltori e gli allevatori a produrre di meno. In che senso? Basandosi sulla questione della domanda e offerta, ovvero sia l'offerta, quindi il numero di mele proposte rispetto alla domanda, c'è anche un gioco sul prezzo. Sul prezzo si gioca sull'erario, sull'erario si giocano sulle tasse e sui valori aggiunti che poi vanno fiscalmente a riempire cosa? Le casse degli stati. E in tutto questo c'è un greenwashing devastante, ovvero sia che inizialmente la comunità europea si stava imponendo, tra virgolette, di diventare, diciamo, climaticamente neutra, ovvero sia di non inquinare più, d'accordo, avere un rapporto a zero, ok, entro il 2050. Ma in realtà c'erano anche degli altri step in un iniziale documento, in un iniziale bozza, ovvero sia c'era già anche nel 2030 l'abbattimento al 15% delle emissioni. Ed è chiaro che in un mondo estremamente inquinante come quello dell'allevamento e dell'agricoltura intensiva, che porta l'11% di tutto l'inquinamento creato all'interno della comunità europea, è chiaro che anche il mondo agricolo deve cambiare. E quindi cosa facciamo? Cerchiamo di trovare un'altra cosa, sovvenzioniamo, non so, un cambio, spingiamo per dell'agricoltura di prossimità, o cerchiamo di evitare pesticidi, o cerchiamo di, non so, andare in giro con delle caffettiere, cioè non so se avete visto certi trattori, ecco, non sono prettamente, ecco, non è che danno, non è che rilasciano nell'aria acqua di rose. No, il 6 febbraio di quest'anno la comunità europea, vistasi lanciare uova, letame, scontri con la polizia, specialmente a Bruxelles, quindi nella capitale del Belgio e non solo, anche di quello che è il Parlamento europeo, dietro fronte hanno depennato un bel po' di cose, tipo, allora, sui pesticidi lasciate stare, andate avanti come volete, per quanto riguarda l'inquinamento entro il 2030, ovvero sia quel 15%, boh, è stato depennato, non se ne legge più traccia, e anzi più sussidi ancora. Quindi qui si nota come il problema non diventa più soltanto di materia prima e quindi di un approvvigionamento di cosa? Di alimentari vegetali, ok, e derivati per la popolazione europea. Diventa diventa un caso politico.
Ebbene sì, e da quale destra sovranista d'accordo europea, ok, o estrema destra europea cavalca d'accordo questi tipi di proteste? Anche perché ci sguazza la grandissima con greenwashing, tanto per iniziare, la farina di grillo. Cioè, ancora vogliamo parlare della farina di grillo? Ma voi siete mai andati a vedere quanto costa la farina di grillo?
Io la più economica che ho trovato è a 20 euro al chilo.
Cioè 20 euro al chilo, ma vi rendete conto?
E ovviamente è un grandissimo volano per quello che è il sovranismo alimentare. Incredibile cosa, che non voglio perdere tempo, ma andatevelo a leggere, vi prego, perché è pazzia.
E siccome in Italia c'è una grandissima crisi di voti, d'accordo, di democrazia nei confronti magari di elezioni e quindi di campagne elettorali, è chiaro che la politica, d'accordo, del bel paese vede tutto questo come uno sguazzare di un sacco di voti di una classe medio borghese in difficoltà.
Anche perché una differenza, una peculiarità del tutta italiana è quella dell'associazione di categorie. Mi spiego. Nella stragrande maggioranza dei paesi europei citati in questo podcast, le associazioni di categoria fanno parte, o almeno sono alla testa di questi trattori, d'accordo, di questi cortei, di questi sittini. In Italia no.
Perché? Perché in realtà in Italia c'è l'associazione di categoria, che è Coldiretti, ma Coldiretti anni fa, ok, col benestare di tutti i governi italiani, non ha fatto nient'altro che approvare, anzi applaudire, alle nuove norme europee. E quindi gli stessi associati della Coldiretti vanno contro Coldiretti.
E quindi in questo spazio nascono fondamentalmente delle accozzaglie veramente a volte da brividi, d'accordo, e quindi con condizioni anche di infiltrazioni, anche di pazzoidi, d'accordo, sovranisti, nazionalisti o protofascisti.
Quindi non è l'assenza della mela o della pera o della materia prima di per sé che fa creare delle crisi, d'accordo, anche sul piano stesso dell'approvvigionamento delle materie prime, ma lo è nel momento in cui c'è un problema di domanda, offerta e quindi regole di mercato. È uno stato di necessità, di preservazione di quello che è un sistema di globalizzazione capitalista. Tutto qui.
Inoltre, se andiamo a vedere anche la differenza, proviamo a fare un gioco delle differenze, nel momento in cui vediamo un blocco stradale, la maggior parte delle persone vedono un blocco stradale fatto di trattori, tutto sommato c'è una sorta di ragione assoluta che viene data, d'accordo, a questi tipi di protesta, per un motivo poi abbastanza anche ancestrale, antropologico, ma senza una base politica. Mentre se invece io blocco, d'accordo, per una base invece astratta che ci riguarda un po' tutte e tutti, invece lì è un massacro. L'interminabile scontro fra capitale, domanda e offerta, borghesia, portami via.
No, fammi restare dove sto, va là.
Ciao, al prossimo caffè!